Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino. With cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, io sono Vittorio Bianchi e vi do il bentornato a Occhio Ragazzi, il podcast di Spreaker che si occupa dei delitti del mostro di Firenze. Dopo la profonda e completa analisi del profilo del serial killer unico da parte di Emanuele Sant'Andrea, entriamo con la puntata di oggi in una dimensione più vicina alle vittime. Parleremo infatti di Antonio Lobianco, la prima vittima maschile del serial killer delle coppiette. Cosa si sa di lui? Qual era il suo quotidiano? Come trascorse la sua breve vita tra la Sicilia e la Toscana? Ce la racconta la studiosa Giulia Totaro, che è tornata a trovarci per aiutarci a capire una figura misteriosa, nota purtroppo solo per la sua barbara uccisione nella notte tra il 21 e il 22 agosto 1968.
Un saluto a tutti, grazie a Vic per l'invito e grazie a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, nonché agli amici che mi hanno aiutato mettendomi a disposizione materiali utili per questa ricerca. L'intenzione di questa puntata del podcast è quella di presentare in modo articolato la figura di Antonio Lobianco, nato a Palermo il 23 novembre 1939, prima vittima maschile del killer delle coppiette, noto come Mostro di Firenze. La breve vita di Antonio Lobianco si intreccia con quella di Barbara Locci solo nel suo ultimo atto, cioè la morte violenta per mano del cosiddetto mostro di Firenze, sotto i colpi della famigerata Beretta calibro 22 con proiettili Winchester serie H, avvenuta nella notte tra il 21 e il 22 agosto 1968 in località Castelletti di Signa. Barbara e Antonio si conoscono solo da poco tempo, anzi, quella è la prima volta che escono insieme, quando i loro nomi finiscono nel verbale del PM Antonino Caponnetto, il quale, ancora ignaro di essere davanti al primo atto di uno dei casi giudiziari più complessi e noti della storia dell'Italia repubblicana, svolgerà il sopralluogo di rito nelle prime ore del mattino del 22 agosto 1968, in qualità di sostituto procuratore di turno. Ma chi è questo giovane uomo di 29 anni non ancora compiuti, che viene ritrovato cadavere nella propria auto, in una stradina di campagna, sdraiato sul sedile anteriore, coi pantaloni slacciati ancora stretti tra le mani. Di lui sappiamo che è nato in Sicilia nel 1939 e che da ragazzo, sul finire degli anni 50, è emigrato in Toscana insieme a alcuni parenti, stabilendosi nella zona di Lastra a Signa e iniziando a lavorare come muratore. Proprio in Toscana, Antonio si sposa con una cugina, Rosalia Barranca, nata nel 1937 e anche lei originaria della Sicilia ed emigrata in provincia di Firenze, insieme al fratello Giuseppe, il quale lavora anche lui nell'edilizia, come molti dei protagonisti di questa triste storia. Antonio e Rosalia si sposano e si stabiliscono a Lastra a Signa. Quando Antonio muore, i due sono sposati da 7 anni e hanno 3 bambini di 1, 4 e 5 anni, come apprendiamo dai giornali del 23 agosto 1968. Siamo nella provincia italiana degli anni 60. La sera gli uomini escono e si ritrovano al bar, al biliardo, al circolo, mentre le mogli restano a casa con i bambini. Non sappiamo quindi con esattezza cosa fa Antonio la sera, quando esce con amici e conoscenti alla Lastra a Signa dintorni. Sappiamo però che ha un'automobile, fatto non banale negli anni 60. Diversi anni dopo questa storia, nel novembre 1982, Rosalia Barranca sarà sentita dagli inquirenti nell'ambito delle indagini su quello che ormai è diventato il caso del mostro di Firenze. Ricordiamo agli ascoltatori che proprio nel 1982, all'indomani del duplice delitto di Baccaiano, avviene il collegamento tra i proiettili che hanno ucciso Barbara Locci e Antonio Lobianco con quelli che hanno colpito a morte le altre vittime del cosiddetto mostro di Firenze. In questa occasione, Rosalia Barranca racconterà alcuni episodi che possono aiutarci a inquadrare meglio la figura di Antonio Lobianco. Traiamo queste informazioni direttamente dal verbale sottoscritto della signora Barranca, vedova Lobianco. In particolare ci soffermiamo su 2 punti. Nel 1967, l'anno prima di essere ucciso, una sera Antonio Lobianco mostra alla moglie una pistola, che la signora descrive come a tamburo e con la canna lunga. A questa vista Rosalia si spaventa, il marito la schernisce dandole della fifona e in quel frangente arriva la sorella di Rosalia, Grazia, che assiste a questo siparietto e, incuriosita, maneggia la pistola, rendendosi conto del fatto che l'arma non è un giocattolo, anche se è scarica. Antonio dice alla moglie che la pistola gliel'ha data un suo amico, Pietro Burgio, che frequenta insieme a lui un bar di Lastra a Signa e che anzi deve restituirgliela. Quindi la avvolge in un panno e la porta via, la moglie però non sa dove. Questo episodio della pistola evidentemente viene ritenuto meritevole di essere raccontato ai carabinieri anche 14 anni dopo che è avvenuto, così come un'altra curiosa coincidenza, cioè il fatto che quella casa dove era avvenuto l'episodio della pistola sarà poi comprata da Stefano Mele, marito di Barbara Locci, uccisa insieme a Antonio Lobianco in quell'auto a Signa. È solo una coincidenza naturalmente, ma non è l'unica coincidenza di questa storia.
Set the controls for the heart of the sun.
In quel verbale, Rosalia racconta un altro episodio interessante sul marito. Riferisce infatti che 2 giorni prima di essere ucciso, Antonio le aveva fatto un discorso che l'aveva lasciata interdetta. Infatti, le aveva chiesto se le sarebbe piaciuto avere una bella casa, una bella macchina, però restando a dormire tutto il giorno e uscendo tutte le sere. Insomma, fare la bella vita, non certo quella che poteva fare la famiglia di un muratore con 3 figli. Rosalia racconta di aver risposto bruscamente al marito, minacciando di denunciarlo e di lasciarlo. Nel verbale dice testualmente: «Lo minacciai, dicendo che io sarei andata dal maresciallo a raccontargli che lui andava a fare il magnaccio». A questo punto Antonio dice: «Basta, basta, non ti dico più nulla». E la questione apparentemente si chiude lì. 2 sere dopo, racconta ancora Rosalia, Antonio esce dicendo di dover andare a comprare le sigarette, anche questo un cliché da Italia degli anni 60, e non fa ritorno a casa. La moglie lo rivedrà il giorno dopo, ormai cadavere, presso l'Istituto di Medicina Legale. Cos'è successo ad Antonio Lobianco? Perché è stato ucciso? Era lui l'obiettivo? O l'obiettivo di chi ha ucciso era Barbara, la donna che era nell'auto con lui? O erano stati presi di mira entrambi? Di certo sappiamo che in quell'automobile, una Alfa Romeo Giulietta targata Arezzo, Barbara e Antonio sono stati colpiti a morte da 8 proiettili, mentre erano intenti in un rapporto sessuale. Non mancano diatribe sulla tipologia di questo rapporto. Non è questa la sede per unirsi al dibattito. Io ho una mia idea, ma invito tutti a verificare le foto dell'epoca e i verbali degli esami autoptici per formarsi una propria opinione in proposito. Tutti i colpi di pistola attingono Antonio e Barbara sul lato sinistro, il che fa pensare che chi ha sparato si trovasse dal lato del guidatore. Com'è finito Antonio in quella stradina vicino al torrente Vingone? Quella sera d'estate è uscito con Barbara Locci, sono andati al cinema all'aperto di Signa, dove hanno visto Nuda per un pugno di eroi, un film giapponese vietato ai minori di 14 anni, e poi 2 si sono appartati in quella strada sterrata a Castelletti di Signa, alla ricerca di un po' di intimità. Antonio, per arrivare fino a lì, fino a quel momento di intimità con Barbara Locci, nella stradina che costeggia il Vingone, sembra aver sfidato verbalmente Francesco Vinci, uno degli svariati amanti e o sfruttatori e o protettori di Barbara. La questione non è completamente chiara, ma alcuni accenni nei verbali ci fanno sospettare che potesse esserci intorno a Barbara Locci un giro di sfruttamento della prostituzione. Pure questa eventualità non spiega perché Barbara sia stata uccisa e anzi tenderebbe a farci escludere la cerchia degli amanti dai possibili autori del duplice delitto. A che scopo, infatti, uccidere una persona che poteva essere una fonte di guadagno? Sappiamo dunque di questa sfida o scommessa, citata anche nella nota sentenza del giudice Rotella. Antonio Lobianco, nel bar della Posta di Lastra a Signa, quindi pubblicamente, davanti a testimoni, dichiara a Francesco Vinci che riuscirà a uscire con Barbara Locci e ad avere rapporti sessuali con lei, mentre Vinci non lo ritiene capace. Questa scena è confermata da diversi testimoni e dallo stesso Francesco Vinci e ha luogo la domenica precedente al delitto, quindi il 17 agosto. Antonio Lobianco questa scommessa la vince quella sera del 21 agosto 1968. Purtroppo sappiamo anche a che prezzo. Anche se non è detto che la morte di Antonio Lobianco sia correlata a questo episodio, non possiamo escluderlo. Di certo, Antonio Lobianco è un personaggio un po' più complesso rispetto a quello consegnatoci dalla Vulgata, dell'amante occasionale di Barbara Locci che si è trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato.
Ricostruire la figura di Antonio Lobianco, inserendo anche degli aspetti poco noti risulti degli interrogatori e delle testimonianze, non è né facile né scontato. Abbiamo ascoltato con quanta lucidità Giulia Totor abbia messo in ordine i dati e offerto ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici una possibilità in più per approfondire i personaggi tristemente protagonisti della storia del mostro di Firenze. Vi ricordo che potete seguirci su Spreaker, su Apple Podcast, su Google Podcast, su iTunes e su iHeartRadio. A risentirci presto per un'altra puntata di Occhio Ragazzi. Ciao da Vic.